Dicevamo, andiamo a cominciare la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Quali sono temi, toni e titoli che campeggiano? Sono diversi e per oggi bisognerà fare un po' d'attenzione, perché ci sono questioni che magari sui principali quotidiani appaiono un po' in secondo piano e che invece sono molto molto rilevanti. Però in generale di che si parla? Si parla di migranti e Europa. Principalmente si parla delle nomine delle grandi aziende statali, le partecipate, come si suol dire. Si parla di Francia, si parla, lo vedremo soprattutto sul domani, di giustizia, del caso del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere e anche di come vedremo una inchiesta, diciamo, che definirla giornalistica gli si fa davvero un onore, come la buffonata di Fininvest su le baby borseggiatrici che portano a casa ogni mese 30.000 euro. Vedremo che non era solo una boutade, diciamo, per raccattare qualche filo di audience in più, ma aveva un preciso significato politico. Comunque, detto questo, andiamo a cominciare dando anzitutto una scorsa ai quotidiani più diffusi, quindi Repubblica e Corriere della Sera, che, come spesso accade in questi ultimi tempi, hanno la stessa apertura per quanto riguarda i temi, ma un atteggiamento, diciamo, piuttosto diverso. Allora, Repubblica scrive così: migranti, l'Europa, migranti, virgola, l'Europa, due punti, avanti sul piano. La Meloni soddisfatta. Il tema ora è centrale, come se prima non fosse centrale. Dopo il vertice, il bilaterale con Macron è disgelo, insomma un successone proprio. Nuova verifica a giugno, dice Michel, stallo sulle auto green, Zelensky chiede un summit per la pace, basta ritardi, la Schlein debutta a Bruxelles. Insomma, un panorama che vede praticamente tutti più o meno contenti. Poi, più interessanti, c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina dal titolo Incalzare Pechino. Ora sia Biden sia Zelensky vogliono telefonare a Xi Jinping. Anche l'Unione Europea potrebbe chiedere ufficialmente come deve essere interpretato il piano di pace presentato dalla Cina, sempre che lo si voglia definire tale. E l'Europa può muoversi unita per incalzare Pechino, scrive Sarcina. Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a confrontarsi in ogni momento con Xi Jinping, e la questione per la Cina e i cinesi è appunto questo doversi barcamenare da un lato fra l'appoggio a Putin, da un lato, che consente, diciamo, di acquistare energie e materie prime a prezzi di ultrasaldo, dall'altra la necessità di mantenere rapporti economici saldi con quello che è uno dei principali partner economici cinesi, ovvero sia l'Unione Europea. E qui diciamo le cifre sono ben più alte di quelle russe, una situazione piuttosto complicata. Poi, a proposito di queste questioni, Lorenzo Cremonesi dal campo di battaglia, perché l'armata russa non riesce ad avanzare, l'attacco russo per conquistare Bakhmut starebbe perdendo di forza, e in effetti sono già diversi giorni che anche i consueti dispacci russi non arrivano più. Poi abbiamo la Francia, milioni in piazza contro la riforma delle pensioni, ancora scontri e tensioni. E dagli Stati Uniti il procuratore attacca l'ex presidente Donald Trump ha creato false aspettative sul suo arresto. A parlare appunto è il procuratore che si sta occupando della vicenda legale, peraltro una delle svariate che interessano l'ex presidente. Poi a centro pagina abbiamo una bella foto del fu capitano della Roma, Agostino Di Bartolomei, insieme alla moglie e al figlio bambino. Di Bartolomei poi, come è noto, morto suicida poco dopo il ritiro dalle scene calcistiche. Era mio padre, titola il Corriere, il figlio di Di Bartolomei, il capitano romanista suicida. Agostino, la sconfitta e lo sparo, ho ripreso ora a chiamarlo papà. Fra l'altro Luca di Bartolomei, che è il figlio di Agostino, è impegnato da tempo in una ultrameritoria battaglia proprio su... sull'utilizzo delle armi da fuoco e sulla loro disponibilità. E altre notizie brevi: è tornata la farina di insetti, che era un po' che non ne sentivamo parlare, e le regole per il commercio farina di insetti sì, con etichette e scaffali riservati. E poi questa notizia di cui dicevamo all'inizio, ne scrive Alessandra Arachi: PD, Lega, lite sulla legge per le madri in carcere, i democratici ritirano il testo, scambio di accuse. I democratici, scrive Alessandra Arachi, ritirano le firme per non presentare il testo con gli emendamenti del Carroccio, emendamenti che andavano, diciamo, a completamente snaturare quella legge, che pure era anche abbastanza timida, insomma. Ma adesso la nuova battaglia, una volta che diciamo la questione della maternità surrogata, o comunque la si voglia chiamare, diciamo, scemerà, quando inizierà a farsi un po' più chiara la questione che si tratta in tutta Italia, tutta, di una vicenda, che di una questione, di una materia che interessa 120 casi, mi pare, grosso modo, di cui l'80% sono relativi a coppie eterosessuali. Quindi, insomma, tutto questo casino assurdo per quanti sono la statistica, diciamo 25 coppie omosessuali che fanno la maternità surrogata, forse è un po' eccessivo, e al di là del fatto della questione, al di là della questione che è sicuramente fondamentale. Dopodiché, scemata quella, bisognerà trovare qualcos'altro, e questo potrebbe essere uno dei casi che durano lo spazio di tot giorni, e vediamo un po'. Comunque, così si conclude la prima pagina del Corriere. La Repubblica apre sullo stesso tema, ma con una modalità molto diversa. Migranti, Meloni a mani vuote, titola il quotidiano romano, quindi la prospettiva è decisamente diversa. La Premier lancia l'allarme al Consiglio europeo, rischiamo 900.000 arrivi, ma nel comunicato finale solo pochi cenni all'immigrazione. Tutto rinviato al vertice di giugno, dopo il gelo bilaterale nella notte con il presidente francese Macron. E Fitto tratta sul PNRR. Schlein, i leader del Partito Socialista Europeo, spero di tornare da voi come capo del governo. E per quello è andata lì, giustamente. Poi abbiamo una convitata fuori posto, il commento di Andrea Bonanni riferito proprio alla Meloni, e Marc Lazar che si chiede, anzi no, illustra da dove riparte la sinistra in Europa. Poi abbiamo a centropagina la fotonotizia per questa questione dei bambini in cella, madri con i bimbi in cella e scontro destra PD, ne scrive Carlo Bonini. La destra al governo annichilisce il disegno di legge d'iniziativa del PD immaginato per cancellare la vergogna dei bambini costretti a nascere e trascorrere la loro prima infanzia in carcere. Quindi abbiamo, siccome diciamo troppo troppa attenzione ai diritti, e l'immarcescibile Lirio Abbate che lamenta una serie di bosse in lista d'attesa che evitano il 41 bis. E vabbè, questo è una tassa che per qualche oscura ragione bisogna pagare. E ben più interessante, vedremo successivamente nel corso della mattinata un piccolo approfondimento, Paolo Berizzi e Benedetta Tobaggi parlano di Piazza della Loggia e delle radici nere di quella strage. Poi abbiamo dal Nagorno-Karabakh gli azeri pronti all'aggressione, qui di nuovo la, la crisi, la, fra, la tensione fra Azerbaijan e Armenia. Poi abbiamo al congresso statunitense, al congresso USA, processo al capo di TikTok. E infine un intervento del, dello scrittore israeliano David Grossman con Netanyahu a rischio in Israele, lo Stato di diritto. Quindi, che cos'altro? C'è un accenno anche al dibattito in Vaticano sulle coppie omosessuali, evidentemente è una cosa che diciamo, interessa a qualsiasi, è il punto centrale di ogni agenda politica e non solo. A parlare è il prefetto emerito del Dicastero per la dottrina della fede, cioè il vecchio Sant'Uffizio, Gerhard Ludwig Müller, che chiede che il Papa punisca i vescovi tedeschi che hanno chiesto la benedizione delle coppie omosessuali. Così la, la Repubblica, il Manifesto. Il Manifesto apre invece su tutt'altra questione, su, sulla Francia, il marzo francese, c'è la Place de la Bastille invasa dal corteo che chiede la revoca della riforma sulle delle pensioni. Guardiamo in faccia la realtà, aveva detto Macron, ma la realtà ha guardato lui: 3 milioni e mezzo di persone in tutte le piazze di Francia, scuole occupate, blocchi a strade e ferrovie, mezzo paese fermo, e martedì si ricomincia. Ma non Aubry, questa riforma è l'ultima goccia, non si tratta più di pensioni ma di democrazia. Toni diciamo forti per quanto riguarda il Manifesto. Poi abbiamo poche brevi, il disgelo Meloni Macron al Consiglio Europeo, questo forse più inserito diciamo come corollario del titolo principale, e si parla anche qui di Piazza della Loggia che vedremo più tardi. E sul carcere, scontro tra PD e destra per quanto riguarda le madri detenute, poi c'è un accenno al GPA e non GTA, GPA, GTA è un'altra cosa. Con questo chiudiamo anche la lettura del, del Manifesto. A venire ancora un'altra apertura, qui diciamo è sempre per il Consiglio Europeo, però interpretato da un'altra angolazione, armi e poco altro. Al Consiglio Europeo Zelensky chiede missili aerei e più sanzioni subito, che alle munizioni dalla Commissione sia corridoi umanitari e ingressi legali di migranti. Beh, quindi insomma poco altro, qualcosa c'è stato. Nuovi soccorsi in serata bilaterale Meloni Macron, Sanchez andrà in Cina, altri 15 milioni soffriranno la fame, avverte Martina, che attualmente si occupa credo di FAO, non vorrei sbagliarmi però. Quindi abbiamo questo tema delle violenze in carcere che con Avvenire e vedremo anche altri quotidiani guadagna la prima pagina. Torture di agenti in carcere a Biella e poi ancora figli in cella, legge stravolta e ritirata, sospese 23 guardie, la Lega dentro pure le donne incinte, i democratici rinunciano alla proposta. Ecco, Avvenire, vedremo come anche domani, come anche il domani, è fra i quotidiani che più hanno a cuore questa vicenda. Poi abbiamo il segretario generale della CEI che parla dell'utero in affitto come una pratica inaccettabile, e poi vabbè, la farina insetti l'abbiamo detto, e i treni e ieri bloccati in Francia pure. A questo punto andiamo proprio al domani, che apre sulla questione carceri, ma non Biella bensì Santa Maria Capua Vetere, perché è successa una cosa piuttosto particolare e piuttosto grave, tutto sommato, anche se diciamo si tratta di politiche relative all'informazione che raramente accendono gli entusiasmi. Allora, scrive Nello Trocchi, allo Stato alla sbarra, vogliono silenziare il processo sul pestaggio di Santa Maria. Gli avvocati difensori degli agenti hanno chiesto di non consentire a Radio Radicale di pubblicare le registrazioni delle udienze del processo sulle violenze nel carcere Francesco Uccella, che domani ha denunciato. Le udienze del processo, cioè non stiamo parlando delle intercettazioni ambientali o telefoniche che alcuni quotidiani, anche il domani purtroppo spesso è successo, sbattono in prima pagina con rispetto zero delle persone e anche con il pericolo di inquinare il procedimento. No, stiamo parlando delle udienze di un processo che, come tutti i processi, è ovviamente pubblico. E diciamo questo concetto di privacy è davvero nel nostro paese diciamo di un'elasticità incredibile. In alcuni casi un privato cittadino si trova le sue conversazioni con la moglie, col marito, con l'amante o chi gli pare in prima pagina del Fatto Quotidiano, perché tutto deve essere pubblico. E poi ci sono dei processi che invece non delle udienze che non possono essere pubblicate. Vabbè, comunque scrive Trocchia, Radio Radicale non potrà pubblicare le registrazioni dell'udienza del maxi processo in corso davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le violenze avvenute nel carcere Francesco Uccella il 6 aprile 2020. Per il momento la sospensione riguarda solo l'ultima udienza, in attesa di decidere il prossimo 29 marzo sulla richiesta degli avvocati di difesa che vorrebbero il divieto esteso all'intero processo. Nelle prime settimane della pandemia, ricorda Trocchi, i reclusi del carcere avevano protestato per chiedere mascherine e dispositivi. Per tutta risposta, il 6 aprile quasi 300 poliziotti provenienti anche da altri istituti, poliziotti penitenziari, erano entrati nel carcere e per oltre 4 ore avevano picchiato i detenuti. Una mattanza documentata da video che il domani aveva pubblicato nel giugno del 2021. Il processo è iniziato lo scorso novembre, fino all'ultima udienza il processo è stato registrato e pubblicato sul sito di Radio Radicale, ma adesso è arrivato il momentaneo stop che potrebbe diventare definitivo. L'avvocato De Stavola, insieme ad altri, ha sollecitato la Corte a disporre il divieto di pubblicazione dell'audio dopo ogni udienza, un servizio che Radio Radicale svolge da anni anche per altri processi importanti, e di prevedere che questo avvenga alla fine del processo. Per quale motivo? Il legale ha spiegato che non si deve inficiare la genuinità delle dichiarazioni rese in aula dai testimoni. Secondo la difesa, la pubblicazione dell'audio dopo l'udienza potrebbe permettere a testimoni non ancora sentiti di ascoltare le parole dette da altri, dunque in teoria di decidere cosa dire e in che modo. Insomma, pubblicare le registrazioni potrebbe condizionare e svelare la strategia difensiva. Ma il processo è pubblico e ciascuno può seguirlo. Cosa dicono gli altri testimoni? Potrebbe essere raccontato anche dalle cronache giornalistiche. In attesa della prossima udienza e della decisione della Corte, è intervenuto anche Alessio Falconio, direttore dell'emittente, che ha chiesto di rivedere questa decisione. Radio Radicale vuole continuare a assicurare il servizio, ed oltre 40 anni consente la diretta conoscenza dei processi che rivestono un particolare interesse pubblico, qual è senz'altro quello in questione. La pubblicità delle udienze è posta a base della garanzia per la corretta amministrazione della giustizia. Il servizio che svolge Radio Radicale è funzionale a questa esigenza. A processo ci sono anche i dirigenti che hanno disposto la perquisizione del 6 aprile finita in pestaggio. L'ex provveditore Antonio Fullone, il commissario coordinatore della Polizia Penitenziaria del carcere Manganelli, e eccetera, eccetera, eccetera. Così, questo è l'apertura di domani, poi vedremo anche all'interno, ma insomma la questione è piuttosto rilevante. L'altro articolo che si trova di spalla è quello di Stefano Feltri, che affronta l'altro annoso dibattito di questo periodo, ovvero sia le nomine per le grandi aziende di Stato e parastato, insomma si sarebbe detto un tempo. Nomine geopolitica, scrive Stefano Feltri, il problema Eni Descalzi e l'interesse nazionale. E mi pare che non ci sia molto altro. E allora, dalla prima pagina del domani possiamo passare a questo punto alla prima pagina del Messaggero che diciamo sceglie, visto che il tema è scivoloso, sulle questioni di grande alta politica c'è un'apertura insomma tutto sommato relativamente sintetica. La Meloni incontra Macron e disgelo sui migranti. Nel frattempo in Francia si scatenano i black bloc. E poi molto interessante, vediamo poi se riusciamo a rimediarlo dopo, perché oggi il Messaggero in edicola non c'era. Diciamo, all'interno di questa offensiva diciamo pseudo giustizialista, ma insomma che va a vertere sempre sui soliti noti, i rom, gli occupanti di case, la piccola criminalità, i migranti, insomma tutto il consueto panorama a cui la destra ci ha da sempre abituato, e che qualcuno magari ottimista sperava che sarebbe stato superato con l'avvio del governo Meloni, invece niente di tutto questo. Allora, il Messaggero, che in tutto questo ha un doppio ruolo, perché sia in questo momento piuttosto partigiano del governo, ma sia anche il quotidiano di uno dei più importanti costruttori italiani, scrive così: in chat con gli abusivi, l'assessore di Roma convocato per chiarire. L'assessore di Roma è ovviamente l'assessore alle politiche abitative, Tobia Zevi. Zevi in commissione trasparenza sui rapporti con il RAS delle occupazioni. È bufera politica su Tobia Zevi. Diciamo, bufera politica è tutta del Messaggero, però andiamo a leggere. L'assessore del Comune di Roma coinvolto nel caso della chat in cui sarebbe emersa una presunta trattativa con il leader delle occupazioni Luca Faggiano sulla stesura del piano casa del Campidoglio prima della sua approvazione. Zevi è stato convocato in commissione trasparenza per spiegare. Beh, ci sembra anche piuttosto comprensibile che l'assessore alle politiche abitative interloquisca con i movimenti di lotta per la casa, di cui Luca Faggiano è sicuramente uno storico portavoce e leader, l'abbiamo sentito tante volte insomma anche da queste parti, un compagno e un amico ben conosciuto. Peraltro credo che queste relazioni diciamo ci siano, anzi credo ci sono sempre state, a prescindere dal colore politico della giunta, perché è assolutamente normale che esista un'interlocuzione fra la giunta capitolina, da chiunque sia gestita, e tutte le forze politiche e sociali della città, ivi inclusi i movimenti di lotta per la casa. Però diciamo si tirano fuori questi titoloni di cui si legge soltanto il titolo. E così, diciamo, la creazione del famoso clima, ecco. Più si rivela l'insipienza del governo, peraltro con grande velocità, perché siamo a marzo, quant'è? 4 mesi che stanno in carica, e più avremo tutta questa teoria di chat, bufere politiche, zingarelle che guadagnano 50.000 euro al mese, lavavetri milionari e via dicendo. Insomma, ci dobbiamo abituare un po' a questo, abituare e anche chiaramente reagire. Poi, tant'è che i quotidiani di destra stamattina come titolano? Libero attacca quasi a 9 colonne, il PD fa liberare le borseggiatrici, Rom. E il giornale, così il PD salva le borseggiatrici. Fra l'altro, come al solito, ci viene in soccorso l'Istat, ma ci vengono in soccorso anche le questure, il Ministero dell'Interno, con i dati sulla criminalità nel nostro paese, che sono quasi tutti in sostanziale abbassamento, e per quanto possa essere e sia sicuramente molto sgradevole, molto antipatico, molto doloroso incappare, essere vittima di una qualsiasi forma di reato, è pure vero che se si parla, diciamo, a livello generale non si può non segnalare questo fatto. Siamo uno dei paesi più sicuri d'Europa e però, diciamo, se non c'è altro di cui parlare, si cerca di parlare di questo. Allora, della destra abbiamo detto che ci mancano a questo punto, direi, i quotidiani che si occupano dei quotidiani che si occupano di giustizia. Una rapida scorsa alla prima pagina del Foglio, sempre di difficile lettura la prima pagina del Foglio, però c'è sicuramente da segnalare questo attacco. L'Europa spiega a Meloni perché è finita la pacchia. MES, balneari, Green Deal e migranti, sta svanendo la luna di miele tra Roma e l'Unione Europea. Ma soprattutto, diciamo, l'articolo più divertente del Foglio di questa mattina è quello che si apre così: MES come Fossantani, reticenze, ambiguità, sfondoni, Giorgetti balbetta al Senato sul fondo salva stati, su cui lui peraltro era favorevolissimo. Questo governo è pieno di gente come Giorgetti, come Nordio, che lasciata a se stessa farebbe delle cose, però purtroppo in questo governo fa l'esatto contrario di quello che vorrebbe fare. Poi che cos'altro? Allora andiamo ai quotidiani che si occupano di giustizia, che si occupano principalmente di giustizia. Allora, il Riformista. La giustizia secondo Fratelli d'Italia e Lega, titola Piero Sansonetti. L'odio contro i bambini e le mamme, una legge per metterli in cella. E poi la ONG Mediterranea in Vaticano, il Papa riceve i pirati. C'è una foto del Papa appunto con i pirati della Mediterranea. Salvatore Curreri parla delle ipotesi di cambiamenti istituzionali, guai a copiare la Francia, teniamoci stretti il colle, diktat di Macron nel dibattito sul presidenzialismo. Claudia Fusani parla del summit dell'Unione Europea, sui migranti von der Leyen spende solo parole vaghe, ma Meloni esulta, sono molto soddisfatti. Il Consiglio Europeo è solo l'ennesimo flop della Premier che non porta a casa nulla. Ancora Angela Zaro sull'idea di rendere la GPA un reato universale, incostituzionale l'idea della destra sulla GPA, serve un dibattito serio. Così il Riformista, il Dubbio, salta l'Intesa PD Fratelli d'Italia, il titolo, risultato, i bimbi restano in carcere, affossato il disegno di legge dei democratici che mirava a scarcerare le detenute madri con i loro figli. E poi non c'è. Ah, poi c'è ancora, diciamo, la difesa del libro che abbiamo presentato anche noi qui da queste parti, dell'ex direttore del Mattino sull'antimafia, che è stato pesantemente attaccato sia dalle pagine del Fatto, soprattutto, sia da diversi PM in carica o meno. La lettera dei giuristi, cari Di Matteo e Caselli, criticare i maxi processi non è certo lesa maestà, scrive il Dubbio. Con questo, quando stanno per scoccare le ore 9, sono le 9 meno un minuto, possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa c'è all'interno dei quotidiani.
Remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah.
Feel real good when your hands in the air and lick two shots. We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Minimum. And you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the men, or concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they offend, popping yang,
like you got yang.
Let's not pretend, the one that pack pissed out by the waist, man, crissed out by the casement, still the name of his basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their 3 or 4 kids, been the face in court case when the child support's late, money taking heartbreaking, now you wonder why women hate men, the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men, how you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again.
Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody?
No.
Let's say it for me. I'm an adult. I say, wait, you too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something. I don't know.
It's a difference from loving somebody and being in love with somebody.
Well, you tell me. What's the difference?
Okay,
what's the difference?
Okay, Shan, you can love anybody, but when you're in love with somebody, you're looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, or no matter what he or she do. You taking that person like,
if you fall in love, you can fall out of love.
I just love somebody. You might stop being in love with them, but you is not gonna stop loving that person.
Maybe sometimes they've never been loved before.
Yeah, true.
Or they've never been in love before. They don't know what the feeling is to be loved.
Unless you poetic.
She killed it. We get in that conversation with that, right?
.904, sempre sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa, e con la voce di Lauren Hill possiamo tornare alla nostra rassegna stampa mattutina. Dopo aver letto le prime pagine, oggi diciamo un'attività piuttosto complessa, a differenza magari di altri giorni, immergiamoci nelle pagine interne. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, che come molti, ma non tutti, quotidiani, apre sul consiglio di Bruxelles e con la missione della Meloni. Diciamo, la lettura del Corriere della Sera è molto British, molto formale, si parla della spinta sui migranti da parte dell'Unione Europea, dello stallo sull'auto verde, del disgelo con Macron, con la Meloni che preannuncia la possibilità di arrivo dalla Tunisia di oltre 900.000 persone, e insomma siamo già nella seconda fase di ogni governo di destra che si rispetti, perché la prima fase è quella, siamo arrivati noi e adesso tranquilli che mettiamo mano. La seconda, esattamente come già in passato, la tragedia si sta per abbattere: i migranti, i delinquenti, i rom, i borseggiatori, i lavavetri e chi più ne ha più ne metta. Tant'è che poi lo stesso Corriere, dopo aver dato conto di questo, è costretto nella pagina successiva a segnalare come dentro la maggioranza ci siano una serie di scricchioli che vengono certificati persino dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Foti, che dice: noi siamo uniti ma non siamo una caserma, che è di solito l'espressione che si utilizza quando volano gli stracci, ma proprio quelli pesanti pesanti. Che cos'altro? Ah, vediamo un po' gli esteri, ma magari sugli interni altri giornali fanno meglio. Sugli esteri si comincia con l'Ucraina e con l'inviato sul campo Lorenzo Cremonesi, che parla di quello che sta succedendo a Bakhmut, cittadina come è noto da mesi al centro di ferocissimi combattimenti e dove però il fronte sembra essersi ormai decisamente fermato. Contrattacco a Bakhmut, annuncia Kiev, per la NATO è guerra di logoramento, la Slovacchia consegna 4 mighe, il premier spagnolo andrà in Cina a discutere il piano di Xi Jinping. Sempre Lorenzo Cremonesi cerca di fare il punto su quella che definisce l'oscura città del Donbass, divenuta perno della contesa, perché i russi si sono arenati. Ancora a gennaio ricorda, e così conclude Cremonesi il suo pezzo, ancora a gennaio a Kiev erano in tanti a considerare quasi scontata la necessità di abbandonare la città assediata. Bakhmut non è sacra, la lasceremo se rischiamo la vita di troppi soldati, ci aveva detto lo stesso Zelensky. Poi però i comandi ucraini si sono convinti che valeva la pena continuare a tenere impegnate le fanterie nemiche mentre Kiev organizzava la controffensiva di primavera. A loro dire, il rapporto è di un caduto ucraino per sette russi. Oggi gli osservatori militari ucraini occidentali segnalano che l'attacco russo segna il passo, sarebbe la conferma di aver fatto le scelte giuste. Così Cremonesi. Poi ancora agli esteri, dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti slitta la decisione dei giurati su Trump, ha creato false attese sull'arresto. Dicono i legali di Donald Trump, il super testimone Michael Cohen ha mentito e spuntano foto fake in manette. Insomma, la partita che si sta giocando è quella di relativa a un Trump che ha una serie di problemi legali che in confronto Berlusconi ai bei tempi erano quisquilie. L'organizzazione giudiziaria statunitense è un pochino diversa dalla nostra, sia per quanto riguarda le accuse sia per quanto riguarda le condanne. È abbastanza evidente che stia cercando in qualche modo, vista la situazione, di dipingersi come vittima in qualche modo del sistema, e a questo punto eccitare gli entusiasmi dei sostenitori ipotizzando un arresto imminente. Cosa che però, diciamo, bisogna anche capire se gli possa far gioco o meno, considerato che anche dentro il Partito Repubblicano non sono pochi, anzi probabilmente sono la maggior parte, quelli che vorrebbero levarselo di torno. In primis il suo principale, almeno al momento, contendente per la nomina a candidato del Partito Repubblicano per le elezioni del prossimo anno, Ron DeSantis, che è ovviamente assolutamente odiato da Trump. Comunque vedremo un po' come andrà a finire. Poi ritorniamo all'Italia. Molta sobrietà anche nel raccontare la questione della proposta di legge sulle madri in carcere, madri con bambini in carcere, scontro tra PD e maggioranza, la Lega, disegno di legge anti borseggiatrici incinte, idem incredibile disumanità, no alla detenzione. E poi viene messo insomma tutto quanto nello stesso macro contenitore. Nella stessa pagina si parla del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ha annunciato che continuerà a registrare all'anagrafe due mamme per un bambino. Evita rivendicazioni barricatere, ma neanche dopo il confronto con il prefetto della sua città, Grassi, ha cambiato idea. Continuerà a sfidare la legge, se vogliamo, il vuoto normativo sulle registrazioni all'anagrafe di due mamme. La legge lo consente e fino ad ora non abbiamo ricevuto richieste da parte di coppie di uomini. In quel caso non potrei registrarli, ma le mamme sì. Mi piacerebbe vedessero tutte le famiglie composte da due mamme, un bambino e una bambina, quando mettono piede all'anagrafe per la registrazione. E vabbè, l'approccio è pragmatico e spiega anche insomma quali sono tutte le problematiche tecniche presenti al momento. Di nuovo agli esteri, con l'amministratore delegato di TikTok che si è presentato alla Camera statunitense per cercare di stoppare le accuse sempre più forti che arrivano nei confronti del social network. La difesa di Mr. TikTok non convince i deputati USA. Diffondiamo la vostra cultura, dice Shu Zishu, che è appunto l'amministratore delegato della rete sociale cinese, dubbi sulle interferenze di Pechino. Certo, quando afferma siamo una rete indipendente dal governo e non abbiamo evidenze di interferenze sui dati degli utenti, diciamo, qualche dubbio ci può venire. E comunque, poi che cosa abbiamo? Sicuramente va segnalato la lunga intervista a Luca Di Bartolomei, figlio del calciatore della Roma Agostino. È a pagina 17, lo intervista Giovanni Bianconi. Lui si sparò e per anni ho provato tanta rabbia, adesso ho ricominciato a chiamarlo papà. Parla Luca, il figlio di Agostino Di Bartolomei, che si suicidò nel decimo anniversario della sconfitta con il Liverpool. La lunga intervista in cui poi diciamo si ricorda anche l'impegno di Luca Di Bartolomei contro la diffusione e il possesso delle armi. Che cos'altro? È morto il fondatore dei Marlene Kunz, uno dei fondatori dei Marlene Kunz, Luca Bergia, lo ritroviamo a pagina 18, e poi per il resto mi pare che possiamo dichiarare conclusa qui la lettura del Corriere della Sera. E allora, concluso il Corriere, attacchiamo con Repubblica. Come detto, anche Repubblica apre come sullo stesso tema del Corriere, ma con considerazioni molto diverse. Anche se pure qui c'è questo spauracchio dei 900.000 arrivi dalla Tunisia. Nel vuoto l'allarme di Meloni, rischiamo 900.000 arrivi, la Premier in pressing sui colleghi durante il Consiglio europeo ammette sbarchi triplicati. E poi c'è il problema PNRR, il governo ritardi e lacune sul PNRR, non si sblocca la rata da 19 miliardi, ma come, era una cosa semplicissima utilizzare questo PNRR, allora ci sarebbe riuscito anche un commercialista appena diplomato all'Istituto per Ragionieri, invece non era proprio così. È un incontro fra Gentiloni e Fitto, non tutte le carte sono a posto, fermi i fondi del 2022, in affanno quelli sul 2023. Intanto sul fronte migranti Giorgia resta isolata e chiede aiuto al nemico Macron. I due non si vedevano da ottobre, ma il faccia a faccia all'hotel Amigo dopo mesi di scintille non porta a un pieno disgelo fra Roma e Parigi. E poi abbiamo anche la Schlein, che dichiara afghani e siriani sono come gli ucraini, annuncia che tornerà da Premier, forse magari diamoci un po' più cauti, e assicura il pieno sostegno a Kiev. Poi che cos'altro? C'è la questione che infiamma il governo relativa alle nomine di grandi enti statali e partecipati, se ne parla a pagina 9, cambia al vertice di Enel e Leonardo, Salvini tratta la pace delle poltrone, entro il 13 aprile il governo deve presentare i candidati per le partecipate dal tesoro, braccio di ferro con Meloni, spostare l'amministratore delegato di Ferrovie alla società elettrica libererebbe posti per la Lega, e ci sono le pressioni dei fondi internazionali, insomma un puzzle complicato da mettere insieme. Quindi la battaglia sulla legge sulle donne incinta in galera, in cella anche madri e donne incinte, la destra ci prova, scontro con il PD, la sinistra voleva mandare le donne con figli in case famiglia, peraltro diciamo, quindi neanche a dire che stanno in strada, la maggioranza le vuole in carcere in caso di recidiva. Disumani, dice la Serracchiani. E poi c'è un'intervista al garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, che racconta: Rebibbia, lo scorso anno una donna ha partorito in carcere senza assistenza sanitaria né personale specializzato. È inimmaginabile. Ma prima ancora dei diritti delle mamme, parliamo dei diritti dei minori. I bambini sono liberi, come si può farli crescere chiusi in una struttura? Com'è crescere nella sezione nido di un carcere? Chiede l'intervistatrice. Seppur arredata come un asilo, è sempre una struttura carceraria, con la recinzione, le guardie. I bambini vivono reclusi là dentro soli con le madri, tranne quando qualcuno li accompagna all'asilo, raramente a una gita. E a 3 anni vengono separati dalle mamme. Negli istituti a custodia attenuata, gli ICAM sono 4, risponde Anastasia, e salvo Milano, all'interno del perimetro del carcere, seppur distaccati. Gli agenti sono in borghesi, le sbarre camuffate, ma a gestirle è sempre l'amministrazione penitenziaria. Si entra e si esce fino ai 6 anni dal portone del carcere, passando dai controlli della vigilanza. A Roma e a Milano, chiede infine l'intervistatrice, ci sono invece 2 case famiglia protette, funzionano, non hanno mai dato problemi di sicurezza, sono gestite dal terzo settore, non ci sono sbarre ma una recinzione coperta da siepi. Le donne possono stare in casa o nel giardino con i loro bambini, che restano lì fino ai 10 anni, possono portarli all'asilo o dal medico se autorizzate, e i bambini possono anche andare da un amico perché qualcuno li accompagna. L'obiettivo giusto è solo questo: tenere insieme il diritto dei bambini a stare con le madri e al tempo stesso non stare in carcere, per farli vivere come tutti gli altri. Così l'intervista Anastasia. Poi, nel timore, diciamo, di dimostrarsi troppo garantisti, nella pagina successiva l'immarcescibile Lirio Abate ci racconta che il 41 bis è tutto esaurito e i boss in lista d'attesa evitano il carcere duro. Ma tu guarda. Passiamo oltre. Reportage dal Nagorno Karabakh, pagina 14 a pagina 15. Nel Nagorno Karabakh, assediato dall'Azerbaigian, scrive Luca Steinman, vuole invadere l'Armenia e Mosca non si oppone. Viaggio nella regione contesa fra Baku ed Erevan, già teatro di conflitto nel 2020, adesso si rischia una nuova guerra, conseguenza diretta di quella in Ucraina. Gli azeri ora sono cruciali per aggirare le sanzioni sul petrolio della Russia. Da qui il non expedit evidentemente del Cremlino. E poi c'è un'intervista al presidente armeno, non a zero come viene detto in un primo nel sovratitolo, comunque il presidente dell'Armenia Khachaturian, che dice: se l'Unione Europea ci baratta con il gas di Baku, ci saranno guerra e pulizia etnica. Il conflitto potrebbe scoppiare in ogni istante, l'Europa decida se difendere una democrazia o se lasciare campo libero al più forte. E poi anche qui su Repubblica c'è spazio per il per l'audizione al congresso USA dell'amministratore delegato di TikTok, pagina 16. Il congresso USA processa TikTok, legami con Pechino. Vabbè, legami, è cinese TikTok, è un po' una tautologia. L'amministratore delegato alle strette, Xu Chu, non ha potuto garantire che i dati dei cittadini americani non finiranno in mani cinesi, in mani governative, sottointeso. E poi che cos'altro, c'è Piazza della Loggia a Brescia. Sfregio del governo, non è parte civile. Poi il dietro fronte, l'allarme lanciato dai familiari delle vittime, un'assenza significativa. Il sottosegretario Mantovano si scusa: nessuno ci ha avvisati dell'inizio del nuovo processo. Beh, non lo so, essendo il governo forse dovrebbero avere delle fonti un minimo adeguate che li avverte di quando i processi cominciano o meno. E poi abbiamo una lunga intervista al vescovo Gerhard Müller, che dice: i vescovi tedeschi hanno tesi eretiche sui gay, il Papa deve punirli. Chissà perché il Repubblica gli dà tanto spazio. Comunque, abbiamo poi la farina di insetti ancora, e poi direi anche basta. Allora, chiudiamo con la lettura di Repubblica e andiamo adesso a dare un'occhiata allora al manifesto che dicevamo in apertura non apre sul Consiglio europeo di Bruxelles, ma apre sulla Francia, sul marzo francese. C'è grande entusiasmo da parte del manifesto. Abbiamo avuto anche noi ieri una serie di corrispondenze dalla Francia. Il primo articolo che troviamo a pagina 2 è quello di Philippe Ortona: le lotte convergono in Place dell'Opéra e il governo è nel caos, nono sciopero generale contro la riforma delle pensioni, tutti compatti, studenti, lavoratori, ambientalisti, persone LGBT. La polizia attacca il corteo, prova a dividere la testa radicale dalla coda, ma va in tilt. Poi abbiamo un'intervista a Manon Aubry di France Insoumise: Macron ha già perso, ora cambieremo strada. E ancora nella pagina successiva: non solo pensioni, all'assalto dei diritti ci va tutto il paese. Per i sindacati 3,5 milioni di persone in piazza, scioperi dovunque. Poi il Consiglio di Bruxelles arriva nelle pagine successive, ma insomma non è che c'è molto altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è grande spazio per Piazza della Loggia: il governo non è tra le parti civili, o forse sì, è polemica sull'assenza all'udienza preliminare, avviso non ricevuto. Anche qui il sottosegretario Mantovano: ci saremo. Quarta inchiesta sulla strage, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Zorzi e Toffalone. Poi abbiamo Salvini che parla del ponte sullo stretto come un diritto naturale. Salvini, che abbiamo visto credo non più tardi di 2 anni fa, tuonava contro il ponte sullo stretto di Messina. Va bene che la coerenza non è sempre una virtù, però insomma si esagera. E poi grande spazio anche per le madri detenute a pagina 7, scontro fra PD e destra, Fratelli d'Italia stravolge la proposta di legge di minoranza a firma democratica, il testo viene ritirato ma la Lega ne deposita un altro, antiborseggiatrici rom hanno utilizzato come un autobus la nostra norma per fare le loro schifezze, denuncia Zan. E poi, sempre nella stessa pagina, il manifesto ricorda che il primo aprile a Roma si scende in piazza per i diritti delle giovani persone transgender, Protect Trans Youth è il titolo dell'iniziativa promossa dall'associazione GenderX per rivendicare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per le persone trans. Il lancio c'è stato ieri durante una conferenza stampa al Mario Mieli. Tante le giovani persone trans che cominciano molto presto a subire violenza e emarginazione dai pari come dagli adulti di riferimento, spiega Gioele Lavalle, fondatore e coordinatore di GenderX, associazione nata nel 2018 per promuovere i diritti LGBT con una specifica attenzione a bambini e adolescenti. Il percorso che porta a garantire alle persone trans e non binarie uno sviluppo psicofisico sereno in Italia ancora molto lungo. Carriera alias in tutte le scuole, formazione del personale scolastico, supporto alla genitorialità per le famiglie di giovani trans sono solo alcuni dei passi che secondo gli organizzatori è necessario intraprendere fin da subito. Queste rivendicazioni, insieme alle voci e alle testimonianze dei giovani e delle giovani transgender, saranno al centro del corteo che partirà alle 14 di sabato 1 aprile dal quartiere Esquilino per arrivare a Piazza Venezia. Vogliamo invitare le istituzioni, a fare la propria parte, è nostra responsabilità farci carico in prima persona della cura dei confronti delle generazioni più giovani, conclude Gioele Lavalle. Poi passiamo agli esteri, iniziamo dall'India, elezioni in vista e Modi si sbarazza di Gandhi, di Rahul Gandhi, 2 anni di carcere. Avrebbe diffamato il primo ministro, il leader dell'opposizione, membro della più celebre dinastia politica indiana, rischia di non potersi candidare. È un brutto colpo per il fronte anti-BJP, che è il partito ultranazionalista del premier Modi, fronte finalmente compatto ma ancora debole. E poi che cos'altro? Le cronache finiscono finiscono qui, e mi pare che anche la lettura del manifesto, a questo punto possiamo finirla qui, quando sono le 9:28. Ultimo intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli ultimi quotidiani che ci sono rimasti e le cronache romane.
Questa mattina al
Allora, Frank Zappa per noi, ma ritorniamo in in voce, ritorniamo in diretta sui 87.9 di Radio Onda Rossa. Dicevamo, andiamo a concludere la lettura delle edizioni nazionali dei, dei quotidiani. Abbiamo ancora da leggere Avvenire, di cui va segnalata sicuramente tutta la sezione dedicata alla cosiddetta Odissea degli ultimi, a pagina 4, sui migranti. L'Europa ora rassicura l'Italia, scrive Giovanni Maria Del Re, sia corridoi umanitari e ingressi legali. Alla migrazione è stato dedicato solo il paragrafo 23, ma la Commissione ha sostanzialmente confermato il testo preparato a febbraio. L'esperienza di Roma sui canali aperti con l'Africa è estremamente positiva, dice la von der Leyen, ma sulla missione in Tunisia per frenare le partenze restano divisioni. Tutto questo mentre si registra un maxi soccorso della Guardia Costiera, in tutto 745 migranti intercettati sui barconi verso l'Italia, mentre un naufragio in Tunisia ha causato decine di dispersi. Nella stessa pagina ci sono i numeri della frontiera di Ventimiglia, dove da inizio anno gli stranieri minorenni restituiti fra virgolette dalla Francia dopo essere stati respinti alla frontiera di Ventimiglia dalla Police Nationale sono 365. Poi che cosa abbiamo? La pagina dedicata, dopo l'Odissea degli ultimi, la pagina dedicata alla guerra in Europa, e su cui permettetemi un inciso che faccio sempre, però continuo a sentire da più parti che con l'Ucraina la guerra è tornata in Europa. Ci sarebbe stato quel piccolo problemino, a parte le varie crisi, guerre civili, interventi militari che ci sono stati abbondantemente anche dopo il 45, però oltre a tutto questo c'è stato quel piccolo problemino della guerra civile in Jugoslavia, che di riff di raff è durata quasi 10 anni, e risulta che l'ex Jugoslavia fosse in Europa e che sloveni, croati, bosniaci, serbi eccetera eccetera anche loro fossero o siano europei. Ecco, questo tanto mi necessitava. Comunque, detto questo, tornando all'attualità, scrive Avvenire, è pronta la controffensiva a Bakhmut. Sanchez, dopo Lula, sbarca alla corte di Xi Jinping. Il premier spagnolo, da luglio presidente di turno dell'Unione Europea, a Pechino il 30 e il 31 marzo, dove incrocerà il leader brasiliano, chiederà alla Cina di usare la sua influenza. E poi abbiamo il fronte. Kiev afferma che i russi sono stremati, presto approfitteremo di questa opportunità. Il capo della Wagner, Prigozhin, lamenta: gli ucraini hanno già impegnato 80.000 uomini, vogliono prendere Belgorod. L'esercito russo è a corto di tank e in linea tornano i vecchi T-54. Poi Riccardo Michelucci intervista lo scrittore moldavo Julian Ciocian, uno dei più tradotti del paese, che denuncia c'è la mano di Mosca dietro la guerra ibrida contro la Moldavia. Un'invasione sembrava molto vicina già un anno fa, ma Odessa ha tenuto duro e ci ha salvato. Il Cremlino non rinuncerà al nostro territorio perché lo considera suo. E infine, nella stessa pagina, un'intervista al attualmente vice direttore della FAO, Maurizio Martina, che dice che lamenta l'obiettivo fame zero è stato spazzato via, in 15 milioni sono sospinti verso il baratro. Affrontiamo sfide inedite nel campo della sicurezza alimentare, a patire sono soprattutto i paesi in via di sviluppo che ricevevano grandi quantità di cereali dai campi dell'Ucraina. E poi di questo parleremo più tardi, ma c'è un riquadro con molta meno enfasi rispetto a quello che fa il Messaggero, per le questioni abitative nella nostra città. Il nostro obiettivo: più case popolari, zero occupazione, e superare quelle esistenti anche con gli sgomberi. Il piano casa sarà fatto dalla Giunta e dal Consiglio Comunale e da nessun altro. Il sindaco di Roma Gualtieri respinge al mittente l'accusa che il futuro provvedimento sull'abitare, uno dei problemi storici della capitale, sia dettato dai movimenti per la casa. Per questo difende l'assessore Tobiazzemi nella bufera per il caso della chat con i leader dei movimenti, rivelata martedì da Fuori dal Coro su Rete 4. Vabbè, Fuori dal Coro, cioè prenderlo come fonte, però. Con le opposizioni centrodestra e Movimento 5 Stelle uniti, che ne avevano chiesto le dimissioni. Zevi, ricorda Gualtieri, sta consultando tutte le categorie sul piano, non solo i movimenti per la casa ma anche i proprietari, gli inquilini, i sindacati. È doveroso farlo, è un metodo sensato quello di discutere con tutti. Ah, quindi non è che si parla solo con l'infame Luca Faggiano, che poi avremo fra poco ai nostri microfoni, si parla anche con tutti gli altri, come ovvio e normale che sia. Però poi vedremo, insomma, il Messaggero che dice. Altra questione molto calda, almeno su alcune testate, è quella relativa alle carceri. Qui siamo a pagina 10, violenze e minacce nel carcere di Biella, sospesi 23 agenti per tortura di Stato. 3 detenuti sarebbero stati presi a calci, pugni e schiaffi e sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Il vice comandante si trova agli arresti domiciliari. È stato creato un clima di sopraffazione per la procura. E poi anche qui va dato atto del molto spazio che si dà al tema delle madri detenute. Scrive Avvenire: la buona legge è saltata. E scontro sugli emendamenti approvati dalla maggioranza. Il PD ritira le firme. Salvini: vergognatevi. Idem accusano il testo stravolto a discapito delle donne incinte. La Lega all'attacco: vogliono liberare le borseggiatrici, che dovrebbero andare invece nelle celle lasciate libere da chi si è preso i milioni dal Cremlino, ma poi curiosamente si ritrova da un'altra parte. Sì, certe cose andrebbero anche ricordate di quando in quando, ecco, non sempre, però di quando in quando sì. E la pagina delle culture non facciamo in tempo a raccontarla, e mi pare che non ci sia molto altro per quel che concerne la lettura di Avvenire. Allora, però ecco, ci sta una cosa interessante, ecco, per chiudere, nella sezione dell'economia, in cui c'è un monito del presidente di Auditel al Parlamento. Per carità, un monito interessato, però è sicuramente da tenere in conto. Pagina 24. Nella partita tra televisione e streaming rischia la democrazia digitale. Imperiali, presidente di Auditel, avverte il Parlamento: si sta andando verso un'egemonia del mercato opera dei grandi gruppi americani, e si allargano le differenze fra le diete mediatiche di giovani e anziani. Così Avvenire. Abbiamo poi il Domani. Per quanto riguarda il Domani, segnaliamo anzitutto il caso Cospito. Vedremo se ci saranno aggiornamenti questa mattina, speriamo di sì. E se ne parla a pagina 2. 2 udienze fotocopia per decidere sui domiciliari a Cospito. Il detenuto ha chiesto il differimento della pena per ragioni di salute. A Milano e a Sassari i giudici valuteranno la compatibilità del carcere con le sue condizioni. E come detto, speriamo di avere aggiornamenti in mattinata o almeno nel pomeriggio. Poi abbiamo la maternità surrogata, di cui parla Giulia Merlo dal punto di vista dell'assurdità giudiziaria del presunto dell'ipotetico reato universale. Se ne parla a pagina 5. Il reato universale di maternità surrogata è una fantasia di Fratelli d'Italia. Il partito della Premier Meloni propone di perseguire la GPA anche se fatta fuori dall'Italia, dove è legale, a un proposito che non rispetta i principi penali e le regole del diritto internazionale, ma proprio i principi penali più basilari, ecco. E poi che cos'altro? Il PNRR a pagina 6, un commissario per tutto, il governo usa la scusa del PNRR per mettere le mani su eventi ed opere, dalla siccità ai giochi del Mediterraneo alla metropolitana di Torino. Il centrodestra nomina commissari per rimediare ai ritardi causati dalla stessa maggioranza. Giochino ben noto, insomma, purtroppo, ma sempre valido. E ancora, che cos'altro? C'è il Kurdistan e la Turchia a pagina 11, un lungo pezzo di Futura d'aprile, da Istanbul, la sfida al ventennio di Erdogan, così i curdi decideranno le prossime elezioni presidenziali in Turchia. Assediato, il governo minaccia la chiusura del partito filocurdo HDP per vie legali. Non possiamo non concludere senza citare Tina Anselmi, che viene ricordata a pagina 14. La storia di una passione politica, scrive Anna Vinci, il debito verso Tina Anselmi che l'Italia non ha saldato. Fu la prima donna ministra nella storia della Repubblica, è stata citata sia da Giorgia Meloni che da Elly Schlein, ma non è mai stata nominata senatrice a vita e nessuno ha voluto portare avanti il suo lavoro sulla loggia P2. Così il Domani, che è l'ultima testata nazionale che avevamo sotto mano. Le cronache romane ci parlano delle intercettazioni, delle chat intercettate sulla questione casa. Allora, la cronaca di Roma apre così, della Repubblica: Neghetti della disperazione, Totti guarda come viviamo. In via Tovaglieri, in via Valcanuti, residenza dove abitano centinaia di famiglie. Il Campidoglio paga affitti da decine di migliaia di euro per condizioni di degrado assoluto. E il comune a caccia di nuovi appartamenti. E c'è un'intervista a Tobia Zevi sul piano casa l'assessore. Sul piano casa decideremo noi, ho discusso con tutti gli attori, ma l'ultima parola è del comune. Rivendico il fatto che il piano casa venga discusso con tutte le categorie di soggetti sociali che in questa città si occupano di politiche abitative. Forse c'è stata un'epoca in cui è stato considerato normale discutere il piano solo con gli operatori economici. Il fatto che Luca Faggiano sia un pregiudicato non la mette in imbarazzo? Non ho certamente il compito di difendere né lui né nessun altro, perché ognuno si assume le sue responsabilità. Faggiano ha parlato con tutti i sindaci e prefetti degli ultimi 30 anni, compresi Raggi e Piantedosi. Il punto è che in questa città vivono 10.000 persone in palazzi pubblici o privati occupati, o qualcuno dice mettiamole tutte per strada, cosa a cui sono contrario, oppure è evidente che nel mondo imperfetto in cui viviamo occorre interloquire con tutti. E così la cronaca di Repubblica sulla vicenda. Poi non c'è molto altro da segnalare, se non a pagina 7 il fatto che per quanto riguarda l'annosa questione della registrazione dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno, il comune registra solo dopo la sentenza, a differenza di altre città non si firmano atti di nascita di bimbi da nucleo omogenitoriale se non vi è l'intervento del tribunale. Gli ufficiali di Stato Civile del Campidoglio in molti casi hanno rifiutato la trascrizione di atti da paesi esteri. E Poi che cos'altro? Oh, mi pare che c'è il problema degli eredi del Teatro Brancaccio, possiamo anche lasciarlo perdere. E non c'è molto altro sulla Repubblica. Il Corriere, diciamo, si apre con le doppie file a Prati per arrivare anche qui alla questione delle chat fra l'assessore comunale al patrimonio Tobia Zevi e Luca Faggiano. Nella chat eravamo in 20 e Faggiano incontrava Piantedosi, questa l'intervista che viene rilasciata a pagina 5 del Corriere, che tutto sommato, diciamo, ripercorre un po' quello che si è detto su Repubblica, ma la situazione quella è, ecco. Molto diverso invece quello che scrive il Messaggero, appunto, che è un po' il principale esponente, diciamo, della il principale propugnatore dello scandalo. C'è un articolone dal titolo "Occupazioni a Roma, le chat inguaiano Tobia Zevi, convocato in commissione, Gualtieri lo difende", e poi, insomma, leggendo l'articolo tutto quanto si capisce che non è che ci sia molto, però è interessante vedere da un lato, diciamo, l'astio e l'acrimonia totale del Messaggero e dei suoi padroni nei confronti di questa tematica. Chi si dà più da fare? Beh, c'è la Lega per bocca di Fabrizio Santori, capogruppo del Carroccio, secondo cui il Campidoglio è inaccettabile il suo comportamento. Poi c'è il capogruppo di Fratelli d'Italia, secondo cui il Campidoglio addirittura flirta con gli occupanti. C'è l'immarcescibile e immortale Maurizio Gasparri per Forza Italia, ma c'è anche l'ex sindaca, attualmente membro eminente del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, che chiede le dimissioni immediate di Zevi, del presidente della commissione, e chiede la revoca della direttiva numero 1 che garantisce la residenza agli occupanti abusivi. Ecco, questo meno male che era la nuova sinistra. Comunque, le 9:50 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, visto che è sabato. Breve intermezzo musicale, fra poco vediamo se riusciamo a raggiungere proprio Luca Faggiano del Movimento dei movimenti di lotta per la Casa di Roma, per capire un po' anche lui che cosa ne pensa di tutto questo bailame. È inaccettabile il suo comportamento. Poi c'è il capogruppo di Fratelli d'Italia, secondo cui il Campidoglio addirittura flirta con gli occupanti. C'è l'immarcescibile e immortale Maurizio Gasparri per Forza Italia, ma c'è anche l'ex sindaca, attualmente membro eminente del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, che chiede le dimissioni immediate di Zevi, del presidente della commissione, e chiede la revoca della direttiva numero 1 che garantisce la residenza agli occupanti abusivi. Ecco, questo meno male che era la nuova sinistra. Comunque, le 9:50 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, visto che è sabato. Breve intermezzo musicale, fra poco vediamo se riusciamo a raggiungere proprio Luca Faggiano del Movimento dei movimenti di lotta per la Casa di Roma, per capire un po' anche lui che cosa ne pensa di tutto questo bailame.